Il radiogiornale.
Saetta con monito serale da Washington all'Unione Europea, accordo commerciale entro luglio o i dazi saliranno. Lo scorso inverno la Svizzera ha importato moltissima elettricità dall'estero, la prossima stagione fredda potrebbe esserci e o potrebbe essere più problematica. Polizia cantonale ticinese, dopo il sondaggio l'audit, il Consiglio di Stato ha dato mandato a un ente esterno per la verifica sul malessere nel corpo. Sport, calcio in Europa League, Freiburg in Conference League, Crystal Palace, prime finaliste dei due tornei per la prima volta nella loro storia. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati. Dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla, ultimo appuntamento di questo giovedì, ormai concluso, un 7 maggio 2026, terminato con, come detto, una cosiddetta saetta da Washington diretta all'Unione Europea. Nella disputa sui dazi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fissato la scadenza per l'attuazione dell'accordo commerciale qualora l'UE non adempisse alla propria parte dell'accordo entro il 4 luglio, giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Le tariffe purtroppo aumenterebbero immediatamente a un livello molto più elevato, ha annunciato Trump, o meglio, lo ha scritto sul social Truth. In serata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato, al contrario, buoni progressi verso la riduzione delle tariffe entro i primi di luglio. Passiamo adesso all'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. A riportarla in primo piano è l'analisi annuale della Commissione federale dell'energia. Ci sono incognite legate alla guerra in Iran. Gli aspetti salienti del rapporto con Anna Valenti.
In generale siamo ottimisti per il prossimo inverno, ma esiste comunque un rischio residuo. La Svizzera deve sempre importare elettricità in quella stagione e una parte importante della produzione europea avviene ancora con centrali a gas. Se gli stoccaggi di gas naturale liquefatto non fossero pieni e arrivasse un inverno molto rigido, l'Europa potrebbe avere difficoltà. In quel caso anche la Svizzera potrebbe non riuscire a importare quanto serve.
Presidente, se il blocco di Hormuz perdurasse, la crisi energetica potrebbe essere europea. Durante la pandemia la Svizzera ha lavorato alacremente per firmare degli accordi di solidarietà in questo settore. Nel caso di crisi continentale, la Svizzera riuscirebbe ad avere del gas oppure rimarrebbe tagliata fuori?
Das ist die große Frage.
Questa è la grande domanda. In una vera situazione di crisi non sappiamo se la ripartizione dell'energia funzionerebbe davvero. Il nuovo accordo bilaterale con l'UE sull'energia è di grandissima importanza. Serve a garantirci gli import energetici anche in futuro.
Alcuni paesi europei hanno diversificato molto le loro fonti, accelerando anche sulle rinnovabili, ad esempio. La Svizzera, secondo lei, dovrebbe fare di più?
In Svizzera l'espansione procede davvero solo nel fotovoltaico sui tetti. Tutto il resto è fermo. Avremo bisogno di sviluppare il fotovoltaico alpino, l'eolico e sfruttare meglio il potenziale dell'idroelettrico. Senza questo sviluppo interno diventeremo ancora più dipendenti dalle importazioni e questo va evitato.
E nella giornata da poco conclusa si è parlato del calo della disoccupazione nel nostro paese nel mese di aprile. La Segreteria di Stato dell'Economia ha informato che la percentuale di coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro e sono registrati negli uffici di collocamento è del 3%. Si registra un calo di 0,1 punto percentuale rispetto al mese di marzo e nel mese in questione rallenta anche il turismo svizzero, una flessione prevista a causa del conflitto in Medio Oriente. I pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Particolarmente forte è stata la contrazione nei Grigioni, meno 13,7%, mentre il Ticino è in controtendenza, più 3,8%. In futuro sarà il paese in cui il lavoratore ha perso il lavoro dopo l'ultimo impiego anziché il paese di residenza a essere responsabile del pagamento delle indennità di disoccupazione. In Svizzera però la legge non entrerebbe immediatamente in vigore, anzi, secondo un'analisi della CIA invece consegnata alla Casa Bianca, l'Iran può resistere al blocco navale americano per almeno 3-4 mesi prima di dover affrontare difficoltà economiche più gravi. Questo è un paio di notizie in breve. Per ritornare in Ticino, dove il governo ha deciso di affidare a una società esterna un audit indipendente per analizzare il clima di lavoro all'interno della polizia cantonale. Da un sondaggio pubblicato era infatti emerso che 7 agenti su 10 avevano pensato di lasciare la professione. John Robbiani.
C'era stato questo sondaggio che aveva fatto clamore, secondo cui appunto circa il 70% degli agenti è arrivato a un certo punto della sua carriera a pensare di appendere la divisa al chiodo. E il 25% degli intervistati ha anche dichiarato di aver cercato attivamente un altro posto di lavoro. Un sondaggio che aveva creato discussioni, atti parlamentari e anche qualche polemica. Il responsabile politico della polizia, il consigliere di Stato Claudio Zali, aveva inizialmente criticato i risultati, sostenendo che si basavano su domande macchiate, diciamo così, da preconcetti negativi.
Le critiche che avevo rivolto all'epoca erano da una parte di natura metodologica, altre riguardavano la presentazione del risultato, perché è chiaro che fa più notizia, fa più clamore dire che c'è il 15% di persone scontente, invece che dire che c'è l'85% di persone tendentemente soddisfatte.
Ora, appunto, il governo attribuisce alla Ecoplan di Berna, un istituto indipendente di ricerca, il mandato che prevede un'analisi strutturata della situazione all'interno della polizia, colloqui con i collaboratori di diversi livelli gerarchici per valutare il grado di soddisfazione e le condizioni di lavoro.
È chiaro che vi è un intento di verifica anche di quanto detto finora. Ai tempi mi ricordo di aver dichiarato che l'idea di un audit nostro era prematura, poi ci siamo confrontati meglio col risultato di quell'audit. Non siamo impermeabili alla critica, ci mancherebbe altro, e che in prospettiva futura abbiamo alla fine ritenuto opportuno procedere in questa direzione.
Dopo aver trascorso quasi 20 ore in mano alla polizia turca, è stato rilasciato Yahya Pokerje, il curdo rimpatriato mercoledì a Istanbul con moglie e figlio minorenne dopo la negazione del diritto all'asilo in Svizzera. L'uomo, che viveva da 4 anni in Ticino con la famiglia, è sotto procedura penale in Turchia per alcuni post online contro il presidente Erdogan. A Istanbul l'interrogatorio è avvenuto senza la presenza di un legale. In seguito è stato rilasciato sotto sorveglianza. Cosa comporta ciò? Ce lo dice l'avvocata di Pokerje Immacolata, Ilio Rezzonico.
Posso immaginare che sia, siccome c'è pendente comunque un processo nei suoi confronti, che lui non si possa allontanare, che deve essere sempre a disposizione delle autorità e che quindi ci sarà comunque questo processo. Il procedimento penale nei confronti del signor Pokerje è stato aperto per offesa, insomma, alle autorità statali e a Erdogan, e questo è purtroppo un reato che spessissimo viene utilizzato dalla giustizia turca nei confronti di persone di etnia curda.
Regno Unito, vasta tornata locale per il rinnovo di amministrazione varie tra Scozia, Galles e una parte dell'Inghilterra. Seggi chiusi a inizio dello spoglio per una serie di votazioni destinate a avere riflessi anche sulla politica nazionale. Questo in un clima di pessimismo tra le file del partito laburista del premier Keir Starmer, in crisi di consensi fra scandali e fallimenti di governo a fronte dell'ascesa di altre forze come Reform UK, compagine della destra anti-immigrazione guidata dal trumpiano pro-Brexit Nigel Farage, o come i Verdi, schierati sia a sinistra del Labour sotto la leadership dell'emergente ecopopulista Zach Polanski. È invece durato 45 minuti l'incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano, dopo gli attacchi di Trump al primo pontefice americano. Uno scambio di vedute sui paesi segnati da guerre, tensioni politiche e difficili situazioni umanitarie, e sulla necessità di lavorare per la pace. Questo lo si legge nella nota della Santa Sede, che sottolinea il comune impegno per buone relazioni bilaterali. La crisi nel Golfo Persico adesso, che non conosce ancora soluzione per gli Stati Uniti, i negoziati, le trattative diplomatiche con l'Iran si stanno rivelando piuttosto ostiche. Piero Grabeck, a che punto siamo?
Sembra che ormai si sia ad un passo da un compromesso, da una soluzione che però potremmo forse definire come minimalista, semplicemente fermare la guerra. Quale priorità? Basta attacchi, basta bombardamenti e poi, in seguito, si dovrà subito affrontare il punto delicatissimo della reale riapertura dello stretto di Hormuz per riportare un po' di normalità negli scambi commerciali, riportare dei prezzi meno elevati alle stazioni di benzina, ad esempio. Un futuro negoziato per nulla ovvio. E per nulla ovvio, ecco, sarà anche il terzo passo previsto, quello di un accordo più globale per risolvere tutto quanto questo conflitto esploso clamorosamente il 28 febbraio scorso, quando sono scattati i bombardamenti statunitensi e israeliani sull'Iran. Per questo accordo globale si è fissata una finestra temporale di 30 giorni durante i quali risolvere questioni estremamente spinose, quali le attività nucleari iraniane.
Intanto gli esperti dell'Unione Europea informano che, sebbene al momento non ci siano carenze di carburante nell'UE, nelle prossime settimane potrebbero verificarsi difficoltà di approvvigionamento a livello regionale se il blocco delle forniture petrolifere attraverso lo stretto di Hormuz non dovesse risolversi. E dalla Commissione Europea si apprende che anche in presenza di un aumento del prezzo del carburante, le compagnie aeree non possono aumentare ex post i prezzi dei biglietti già acquistati. Lo chiarirà comunque la Commissione con un pacchetto di linee guida in adozione nella giornata a venire. La pagina sportiva adesso con David Conti.
Ben ritrovati. Aston Villa Friburgo in Europa League, Rayo Vallecano Crystal Palace in Conference League. Sono queste le finali che vanno ad aggiungersi a PSG Arsenal di Champions League. Il Friburgo alla sua prima finale ha battuto 3-1 il Braga anche grazie al gol del nazionale svizzero Manzambi, mentre l'Aston Villa ha eliminato il Nottingham Forest di Ndoye. Gli spagnoli hanno vinto 1-0 a Strasburgo. Il Crystal Palace si è qualificato all'atto conclusivo grazie al 2-1 allo Shakhtar Donetsk. Sempre per il calcio si apre la 34esima giornata di Challenge League. Alle 20:15 il Bellinzona è ospite dello Stade Losanna. In Italia l'anticipo della 36esima giornata è Torino-Sassuolo. Nell'hockey la Svizzera con Ischer, Josi, Maier e Niederreiter ha battuto in amichevole ai rigori 5-4 la Finlandia. Nel tennis agli internazionali d'Italia ottimo debutto di Belinda Bencic, vittoriosa 6-4 6-1 contro la canadese Andreescu. Prossima avversaria al terzo turno la russa Kalinskaya. Infine nel ciclismo, oggi prende il via il Giro d'Italia, 147 chilometri tra Nessebar e Burgas in Bulgaria.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di venerdì ormai 8 maggio e Meteo Svizzera ci fa sapere che le ore notturne saranno serene. In giornata in tutta la Confederazione soleggiato o abbastanza. In serata, soprattutto sui rilievi, nuvole e rovesci. Temperature stamane 6-10 gradi, massime fino a 23. Un'occhiata all'evoluzione: sabato abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli e rovesci, da domenica al sud in Romandia precipitazioni, altrove dapprima ancora schiarite, poi nuvoloso con rovesci o temporali, lunedì nuvolosità variabile e pioggia, martedì probabilmente ancora variabile con precipitazioni. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti, in regia tecnica, e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.